رحم الدستور رحنا كل شيء لنا مختلف عنا جمرك بختلف لنا معلش الميزانية ما بتسمحش عشان في ناس قد ما تأكل ما بتسمحش من وسط البلد أكيد مرتلد طفل للعالم فاتح إيده متشرد على إشارات مرور مش مدرس بائع متمرس إنه يكون مدع سول إن غصبنا عادي نار جامعي منا عأساس يطور جامعاتنا إحنا من التسعين ما تغير شي المحسوبية محسوبة كل خطوة فما تمشي لأنه اللي ما عنده بيت حاسب كل خطوة هاي العقبة في تقدم المجتمع والبنية التحتية قاعدة عم تنتزع فهد الموقفك يا يا مع
فني عم بستشر حاول غيرك يقيدني بس في شي لو ما قدر لي فانا بثبت محلي ومع هاد بحس اني مثوم لاني شبه محروم من قشة واللي بتحيا معي مش عم بتقوم جرفت المقاسي لمد بالغاسي ومش ماشي على اقانو سياسي سواء كان ضدي او حتى للصح من كتر ما حنيت وبكيت محت ملامحي وقزحتي بطلت تجمع الا اللون الاسود شطار حاول يركبني ولما عرفني صار يتعود على كتر ما انا عايش ببيئة مليئة فرفض رديئة كلماتي جرية فارد بعد ما توفى حكيمة رقصودا والاجال اللي من بعدي تسمعي الوسط طال انه بنيتي تحتية موسيقى الربي
مش هتحتمل اسأل مجرب ولا تسأل خبير وامريكا اكبر خبير تدمير البنيات التحتية ما هي معادلة بسيطة اللي داخل مش زي الطالع منحاول الحل مية البحر الميت والمية اللي إلنا اتخلينا عنها لا عدونا وفجأة صرنا عطشانين لا ولسه من واقع من غمض عينينا نتأمل ما منتوقع كيف نهايتنا راح توقع شطر نركع بس مستحيل يستجيب فجيب جيل تغيير بكف ضرطة بالقدر شعب بقر التاريخ بعيد نفسه وهي مسرحية فكون فيها مخرج اعمل حالك بطل مش ضحية واذا متنا كلنا اتوقع ان المخرج صهيوني 100% او منا وبيعها
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info ed oggi è il 28 di luglio, giovedì, sono esatto alle 20.04, potete sentire finalmente la nostra diretta che purtroppo era un po' vacante e non vacanziera purtroppo. Diciamo non vacanziera, ma vacante in queste ultime settimane, ma insomma cercheremo di invece recuperare con una super puntatona oggi che prevede insomma tantissimi argomenti molto interessanti, come sempre il collegamento con la rissa, preziosissimo.
Mi si sente?
Non si sa.
Mi si sente?
Sei accesa,
sì.
O non mi sei accesa?
No, non mi sono accesa perché non piaceva, quindi ho blaterato da sola per 2 minuti, ma va bene lo stesso. Ce la possiamo fare. Il caldo dalla testa.
Non preoccupatevi, non sono diventata pazza. C'era qualcuno a fianco a me.
Ci sono. Dicevamo con Larissa che manca da un po', quindi sicuramente saranno anche molte le notizie, insomma, che devono essere date su ciò che sta succedendo in Ucraina e nelle repubbliche popolari.
Assolutamente, poi insomma purtroppo abbiamo visto l'evolversi della situazione di queste ultime settimane veramente incandescenti sia sul fronte medio orientale che poi gli strascichi della guerra, insomma li abbiamo ben respirati anche qua nel centro imperialista, pensiamo un po' alla Francia in particolare, ma insomma in generale l'ondata poi anche repressiva dovuta all'avanzamento della guerra, insomma, si è respirata ben bene. Parleremo quindi, cercheremo insomma almeno di accennare qualcosa rispetto alla Turchia, che insomma ha decisamente spiazzato un po' tutti con questo colpo di Stato fallito. Varie sono riflessioni da fare e poi dedicheremo la seconda parte della puntata alla Palestina, che insomma rimane il nostro argomento, uno dei nostri argomenti insomma più seguiti e principali, proprio in particolare rilanciando quest'oggi la solidarietà con il compagno Bilal e con tutti i prigionieri che stanno portando avanti un eroico sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. E comunque andremo a parlarne poi meglio in seguito e soprattutto a collegarci anche con una compagna del Fronte Palestina di Milano che puntualmente insomma ci darà qualche aggiornamento in merito e rilancerà la mobilitazione prevista per domani a Milano, proprio appunto in solidarietà a Bilal e agli altri prigionieri. Quindi super puntatone, intervistone come al solito, molto interessanti e preziose e qualche insomma ragionamento fatto insieme. E ovviamente ricordiamo ai nostri ascoltatori la possibilità di condividere con noi le loro riflessioni e i loro punti di vista o attraverso la nostra pagina Facebook, ovviamente siamo Maria Zonta, per chi non lo sapesse, e quindi cercate Maria Zonta.
E chissà se lo saremo ancora per tanto dopo questa dichiarazione pubblica.
Insomma, la compagna Maria Zonta è qua con noi e sta trasmettendo con noi, quindi insomma attraverso di lei noi possiamo condividere riflessioni e opinioni con voi ascoltatori e poi ovviamente attraverso il telefono della radio con i suoi messaggini, che poi andremo a cercarlo ma da qualche parte ci sarà. Il numero di telefono è 388 4292 504 e poi l'immancabile indirizzo email di Tamburi Rossi, che è tamburi.rossi@gmail.com. Purtroppo non siamo riusciti a farla dire questa cosa alla nostra terzo incomodo qua che manca
e che è in giro a scavare tipo stile Indiana Jones.
Esatto, speriamo che trovi anche il petrolio, non si sa mai. A
telefonaci nel caso, noi siamo qui.
Comunque ci mancherà moltissimo anche oggi, però insomma tornerà a breve dopo con un po' di polvere addosso, ma insomma la fatica non è un nostro limite, anzi noi il nostro sudore ce lo rivendichiamo, non come i fighetti che non fanno un cazzo e poi anche si lamentano. Detto questo...
Un saluto alla conduttrice mancante che suda,
esatto.
Anche noi comunque volendo, nonostante tutto. Direi che possiamo lanciare allora il nostro jingle per la Larissa.
Perché abbiamo saltato direttamente la sigla.
Ah, la sigla! Non ci piace? Ah no, ma dai, ormai sono le 20:09, è troppo tardi per la sigla. Cosa vuoi fare?
No,
facciamo sigla, poi blatteriamo,
no,
cagate.
No, passiamo alle cose serie. passiamo.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ecco, sigla bellissima, come sempre.
Detto questo, passiamo al jingle per la Larissa. Rimanete un attimo con noi, che appunto andiamo a collegarci con la consueta rubrica Voce antifascista della Novorossia.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Prenditi cura di te, Aviv.
Eccoci tornati in diretta, siete appunto su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è, scusate un attimo, oggi è giovedì 28 di luglio e sono le 20:14. Siamo in diretta appunto, come dicevamo prima, con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, bentornata tra di noi.
Grazie, buonasera a tutti, ascoltatori, a voi, cari amici e cari amici in studio. Sì, infatti non ci sentivamo un po' da tempo e quindi la situazione certo sempre peggiora e quindi adesso vi racconterò insomma piano tutto e volevo cominciare proprio dalla prima testimonianza diretta, diciamo, da un rappresentante dalla parte della Federazione dei Sindacati della Repubblica di Lugansk, che ha passato una settimana qua in Italia, è arrivato apposta, si chiama Andriy Kochetov, è uno dei fa parte dell'amministrazione, della direzione della Federazione dei Sindacati di Repubblica Popolare di Lugansk, è stato inviato dal USB e lui da prima persona ancora una volta ha ribadito quello che noi diciamo già con voi, con la radioazione già da 9 maggio di 2015. Quindi già più di un anno che collaboriamo, che sono contenta di questa collaborazione. E quindi ancora una volta Andriy Kochetov ha raccontato e dopo ha risposto alle domande dei ospiti, che sono state anche numerevoli. Io sono stata presente a una serata che è stata svolta a Padova il giorno 26 martedì scorso e all'ufficio di USB di Padova, e dove sono stati presenti, sono arrivati anche da Verona Patrizia e Giorgio, Luciano da Bassano di Grappa, Massimo Pin da Portogruaro, anche Clara Statello da Sicilia, Cinzia da proprio di direzione di USB di Padova, sempre Aldo Romaro e altri nostri, Fausto Schiavetto e altri i nostri i membri dell'associazione della Nuova Armonia e altri ospiti che sono molto interessati dalla situazione, perché ormai si vede che popolazione dai diversi, non solo qua in Italia ma anche dai diversi e altri paesi europei, che vedono la verità e capiscono veramente quello che è la situazione sul territorio di queste due repubbliche, di Donetsk e di Lugansk, quello che sta veramente succedendo. E io solo mi fermo sulle domande, quelle che credo che fanno interesse anche per voi. La prima domanda che hanno fatto: come si svolge la registrazione, proprio chi è il membro dei sindacati in provincia di Lugansk? E la risposta è che la registrazione parte dalla domanda iscritta a mano da ciascuno, da chi ha voglia di essere membro dei sindacati, deve iscrivere e fare questa domanda, così lui fa la parte dei sindacati di provincia di Lugansk. La domanda era se ci sono i rapporti tra i sindacati di provincia di Lugansk e altri sindacati, diciamo, da altri paesi o dalla Russia. La risposta è stata che amici che sono dall'inizio subito hanno fatto sostegno e appoggio, sì, certamente che è stata la Russia che portano anche fino oggi gli aiuti umanitari, e dopo è stato anche grazie alla visita del adesso non mi viene il nome del dirigente della la Federazione dei Sindacati Mondiale, e lui dopo anche è stato criticato da parte, anche ha ricevuto la lettera da parte il governo di Kiev, che lui ha violato la legge Leopardi, mi pare, fatemi suggerimento. E lui è stato, e da lì è partita, siccome ha visitato Lugansk e ha avuto i incontri, i discorsi, i riunioni con l'amministrazione di Lugansk, e da lì è partito la collaborazione. Come il risultato, diciamo, della questa visita è stato la Federazione dei Sindacati di Lugansk, adesso anche loro sono riconosciuti in questa Federazione dei Sindacati Mondiali, e sulla domanda che chi appoggia, e Andrei Cocito aveva risposto che noi adesso non sentiamo che siamo soli, adesso noi sappiamo che siamo insieme con la Federazione Mondiale dei Sindacati. Dopo è stata un'altra domanda sul Partito dei Comunisti di Ucraina, e Andrei Cocitov ha detto che sappiamo che secondo la legge del questo governo di Kiev il Partito dei Comunisti è adesso fuori legge, e quindi qualsiasi rapporti da parte dei cittadini che abitano sul territorio ucraino è perseguitato se qualcuno di loro ha qualche contatto, qualche rapporto con i cittadini che abitano sul territorio di due queste repubbliche, di Donetsk e di Lugansk. Quindi è certo che i rapporti adesso è molto difficile tra, non solo tra i comunisti, ma anche altre organizzazioni. E dopo, perché è stata una domanda da parte di qualche, se ci sono i rapporti tra i partiti, altri partiti o qualche altra organizzazione da altri paesi. E la risposta è stata che con la visita sono venuti solo due parlamentari, due deputati dell'Europarlamento, uno è greco e altro dalla Francia, solo questi due rappresentanti dalla parte degli altri paesi hanno visitato la Repubblica di Donetsk e di Lugansk. E dopo che domanda? E dopo c'era una domanda se ci sono i combattimenti, chi combatte da parte delle federazioni, dei sindacati di Lugansk, se ci sono loro come volontari che combattono. Sì, l'Andrei Cocito ha detto che proprio anche dall'inizio, quando all'estate del 2014, dopo la legge, l'ennesima legge provocatoria da parte di questo regime del governo golpista di Kiev, loro hanno detto chi rimane sul territorio di provincia di Donetsk e di Lugansk, questi sono i separatisti, i terroristi. Loro per questa legge si trattano come terroristi separatisti, quindi lui ha detto che sono rimasti solo quattro, insomma sono rimasti proprio i pochissimi perché non sono andati fuori dal paese di Lugansk, dalla provincia di Lugansk, e quelli hanno portato con sé anche la cassa, i soldi, insomma, perché sappiamo che i sindacati hanno il denaro, quello che si proviene, insomma, come contributo da ogni lavoratore. E quindi sono rimasti pochissimi, e certo che dall'inizio non è stato facile di proprio svolgere il suo impegno come sindacalisti, quindi dall'inizio loro si occupavano anche degli aiuti umanitari, loro anche registravano i volontari che venivano dalla parte della Russia o da altre parti, da altri paesi, facevano registrazione, li accoglievano e dopo li montavano dove era bisogno di forze i militari, dove c'è, avevano erano i combattimenti. Insomma, questo in corto, perché forse mi è sfuggito, c'erano anche altre domande, ma credo che ho fatto io da parte di Andrei Cocito, vi ho raccontato un po'. Perché la gente, gli ospiti della questa serata erano molto interessati e con tanta attenzione hanno ascoltato il discorso dall'inizio e dopo hanno cominciato a fare le domande. E adesso diciamo di continuare sempre a parlare della situazione.
Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Larissa, poi appunto questo avremo modo magari di mettere anche sul sito l'audio di uno degli incontri che ha fatto Andrei, quindi insomma anche per sentire, oltre a quello che ci hai riferito tu, le domande interessantissime che ci hai riferito tu, anche altri spunti che lui ha trattato negli incontri, quindi insomma, e poi magari... Sarà occasione.
Sarebbe bello così, sì, perché io vedo che è molto tanta gente che si interessa molto sempre di più, ogni giorno di più, sulla situazione. Quindi da prima persona diciamo che racconta e parla veramente sulla situazione, quello che sta succedendo, sarebbe interessante a tutti saperlo.
Assolutamente. Vai. Ma continua pure ad aggiornarci tu, che anche tu sei preziosissima da questo punto di vista.
Grazie. E adesso volevo anche un po' parlare della situazione un po' così in genere, che ci sono i segnali di collasso per lo Stato ucraino e sono tanti, e dalle paesi pubblici al crollo della valuta ai danni, che è una guerra che va avanti da 3 anni. E mezzo sta portando a Kiev. Già da tempo il FMI ha preteso il pagamento del debito da parte del governo ucraino e il sostegno europeo potrebbe ridursi da un momento all'altro. Ora il rischio di deflagrazione dello Stato è forte. Lo Stato ucraino ha usato il nazismo ben radicalizzato nelle regioni dell'ovest dell'Ucraina per contenere la primavera russa nelle regioni dell'est Ucraina. La repressione violenta ha avuto parzialmente successo nelle regioni che non sono state veloci ad organizzarsi con una risposta militare adeguata e sono state oggetto di una feroce repressione. Centinaia di attivisti del Donbass sono ricercati dalla polizia ucraina e le loro liste vengono trasmesse all'Interpol. Le polizie dei paesi comunitari, specialmente i paesi baltici, rilasciano con piacere gli attivisti filorussi, pur sapendo che andranno incontro a torture, ad un ingiusto processo e spesso alla morte in carcere prodotta dalle percosse. Ma si sa, il doppio standard delle corti e di giustizia europee è sotto gli occhi di tutti, così come quello della stampa occidentale che nasconde i bombardamenti ucraini su obiettivi civili come Donetsk, una città di 1 milione di abitanti. E infatti volevo aggiungere che proprio ieri è stato registrato i voli dei 4 aerei Sukhoi sul territorio di Donbass che facevano il volo da Kharkov, da Severodonetsk a Kharkov, e i piloti praticavano la capacità di comportamento in situazione similiante alla situazione di battaglia, e quindi ancora sempre di più. In questo contesto non sorprende che il genocidio del Donbass e la derussificazione in atto nell'est Ucraina ad opera di criminali usciti di prigione, armati ad arruolati con lo scopo di saccheggiare, violentare, sia salutato in maniera positiva dai media delle democrazie fra virgolette occidentali. Al contrario, i minatori e lavoratori di Donetsk e Lugansk che difendono le proprie case sono definiti terroristi. Basta persino avere origine da queste due regioni per vedersi negato un visto turistico come fa abitualmente la Svezia ed altri paesi scandinavi ardentemente antirussi. Me ne dava notizia di questo un caro amico che risiede in una di queste avanzate democrazie. Tutto questo era inimmaginabile nel 1991, quando il paese divenne indipendente. Sulla carta aveva ereditato l'eccellenza industriale del sistema sovietico. Le terre più ferite ed un buon rapporto popolazione-territorio, all'epoca l'Ucraina contava 52 milioni di abitanti. I governi oligarchici che si sono succeduti in questi anni ha ridotto il paese ad un fornitore di materie prime alla ricca Europa occidentale, una nazione dove attualmente si inneggia apertamente al nazismo e l'opposizione viene quotidianamente fisicamente perseguitata con il Partito Comunista Ucraino, che vanta il maggior numero di suicidati. Nel 2013 il paese contava 44 milioni di abitanti, adesso dopo 2 anni di guerra civile siamo a 40 milioni scarsi. La guerra alla Russia fino all'ultimo ucraino procede bene, con il piacere di Obama e con il masochistico piacere di una parte del popolo ucraino, ubriaco di una propaganda che ricorda sempre più una versione moderna della macchina di Goebbels. Ma i primi cedimenti del supporto a questo pesante fardello rappresentato da Kiev si stanno intravedendo. Il Canada non rinnova la sua missione di addestramento all'esercito ucraino, ma anche l'Europa sovraccaricata dalla crisi economica e dalle problematiche ondate di migranti prodotti dalla politica americana in Medio Oriente, dà gli aiuti con il contagocce. La grivna viene scambiata al rapporto 29:1 con l'euro, mentre prima di Euromaidan eravamo 9:1. Tanto per dare un'idea matematica dei successi economici del governo di Kiev, al primo accenno di una crisi economica europea già annunciata dal Brexit, la zavorra ucraina sarà lasciata al suo destino. La resa dei conti in Ucraina è dietro l'angolo. Questo è un articolo da Max Bonelli, L'Opinione Pubblica. E quindi sì, questo è purtroppo sempre la situazione, che sempre va giù, sempre si aggrava, Tornandosi ai bombardamenti, io oggi proprio non faccio come solito la traduzione del briefing, che lo volevo, siccome già siamo un pochino, quasi un mesetto, volevo dire che sempre i bombardamenti, le distruzioni delle case, e come anche ha dato i baci Andrei Kocitov durante la sua il suo racconto, che maggior parte sono distrutti e bombardati questi quartieri civili, e acquadotti, i distributori di gas, distributori di acqua calda, distributori impianti del calore, e quindi nessun edificio o nessun oggetto militare non è stato distrutto. Sempre sono distrutti gli oggetti civili, e quindi solo voglio dirvi che eravamo in numeri circa 800, 900, 700, 600, addirittura settimana scorsa dai dati agenzie, centro operativo delle informazioni, settimana scorsa 3.500 sono stati bombardamenti sul territorio del Donbass, quindi potete immaginare che là sono i morti, i feriti, i case distrutti di nuovo, e sono sempre in arrivo i nuovi, i artiglieria pesante, anche i soldati, il corpo, insomma, i soldati militari, e ci sono anche arrivi da parte dei mercenari di paesi del NATO, dei paesi baltici, e anche gli ucraini. Arrivano con le macchine, arrivano con i trasporti tranne i ferroviari, e quindi adesso anche abbiamo gli aerei Sukhoi che fanno i voli. E quindi dopo questi 2-3 giorni un pochino hanno diminuito i bombardamenti, perché adesso ci sono ancora questi 2-3 giorni sottogruppi di Minsk cercano di nuovo di mettersi d'accordo per allontanare artiglieria pesante e armi pesanti dalla linea di contatto, e eseguire o spingere il governo di Kiev di eseguire quegli accordi di Minsk che sono stati fermati. E purtroppo l'Ucraina non deliberatamente aggrava la situazione nel Donbass. Oggi ha detto il capo della delegazione della Repubblica Popolare di Donetsk nel gruppo di contatto di Mispushvili: l'Ucraina deliberatamente sta ritardando il processo di negoziazione senza eseguire i punti degli accordi di Minsk già raggiunti, e stringendo l'assedio economico elementare e di trasporto, aggravando la situazione sulla linea di contatto, ha detto in un comunicato ricevuto da agenzia delle informazioni di Donbass. Il politico ha ricordato che a settembre 2016 si compirà 2 anni dal giorno della firma delle prime decisioni del gruppo del contatto, protocollo di Minsk si chiamava, ma la pace nel Donbass non c'è ancora. Un documento fondamentale per risolvere il conflitto nella regione e il pacchetto di misure e da 12 febbraio 2015 da parte di Kiev non è stato eseguito niente. L'unica cosa che ha fatto l'Ucraina per 2 anni ha dimostrato a noi che lei non ha bisogno della pace. Dai 13 punti del tutto complesso delle misure, uno è stato fatto che prevedeva la creazione dei gruppi di lavoro per l'armonizzazione e l'attuazione di tutto il documento, ha detto Pushilin. Egli ha dichiarato che il cessate il fuoco nella regione non c'è. Le armi da parte di Kiev non sono allontanate, non sono approvati i leggi sull'amnistia, in conseguenza non è stato realizzato il punto sullo scambio di prigionieri secondo la formula tutti per tutti, non vi è libero accesso alle missioni umanitarie, non è ripristinato il sistema bancario, non sono ripresi i pagamenti per la popolazione, non sono stati prese leggi ed accordati con Donbass sullo stato speciale della regione e sulle elezioni e sulle modificazioni della Costituzione dell'Ucraina. Ma tutti questi impegni l'Ucraina ha preso su di sé firmando il pacchetto di misure. Questo che è il problema, che hanno firmato e non vogliono eseguire niente. E in corso, in due parole, quello che è successo è che le forze militari ucraine hanno bombardato in acquadotto vicino la città Jasenovata. Da mattina oggi vicino il villaggio Vasilivka è stato bombardato proprio l'acquedotto. Dopo i giornalisti della Repubblica di Lugansk insieme con i colleghi della Federazione Russa e sono stati bombardati, sono capitati insomma sotto bombardamento dalle posizioni delle armi i militari ucraini e vicino il centro abitato che si chiama Lugansk-Oye, dove loro sono andati insieme con le milizie popolari di Lugansk. E dopo non posso non darvi neanche una notizia che proprio oggi, ieri ancora, 27 luglio, ha avuto un buon fine una processione che è partita da due parti, una dall'ovest, l'altra dall'est, due flussi dei cristiani ortodossi che hanno voluto proprio quest'anno, perché solito fanno questo come corteo, ma proprio quest'anno hanno voluto dare questo accento e dare dare accento su questa processione, su questo corteo per pace in Ucraina, che siccome sappiamo che hanno giocato sul un po' la questione nazionalismo prodotto dai servizi speciali che hanno preparato apposta quegli infiltrati che stanno facendo ancora questa informazione e mettono nella testa la maggior parte ai abitanti dell'ovest di Ucraina, e questo che divide la popolazione di Ucraina, e quindi questa processione, corteo il giorno 27 di luglio sono stati uniti, sono stati incontrati proprio al centro di Kiev e con la preghiera e sono partiti uno dall'ovest, dal Pacevska e Lavra, e uno dall'est, dal monastero di Santa Maria Assunta. E le due processioni si sono unite sulla collina di Vladimir, e loro hanno fatto più di 700 chilometri, ma in questa proprio folla delle gente, ieri addirittura io ascoltavo e ho visto il reportage diretto da Kiev, il giornalista ha detto che circa 100.000 persone sono arrivati quest'anno, proprio è un mare della gente che vogliono, e questo, la presenza, questo processo ha ribadito che la semplice gente non vogliono la guerra, loro vogliono la pace. E la processione, allora, i migliaia di persone in cammino, soprattutto donne, hanno superato molti chilometri e molte difficoltà, non solo a causa delle condizioni atmosferiche, caldo o tempeste improvvise, ma soprattutto a causa delle tempeste politiche. Durante il cammino si sono uniti sempre più fedeli fratelli e sorelle di Cristo, con unità e dignità cristiana, dimostrando che a Kiev sono diretti i veri cristiani, l'arma principale dei quali è la verità divina. Camminano per abbracciarsi, incontrarsi e insieme chiedere al Signore e alla Beata Vergine Maria la cessazione della guerra civile, per far capire sulla nostra terra ucraina trionfano l'amore verso Dio e verso il prossimo, la pace e la bontà. Tuttavia, più persone si uniscono alla processione religiosa e più vanno su tutte le furie e si ribellano contro di loro le forze del male, che odiano Dio e la sua Chiesa unita, santa e apostolica. E più si avvicina il giorno della fusione delle due processioni di croce, che uniranno molte migliaia di una preghiera comune per la pace, più si arrabbiano i nemici della Chiesa posseduti da spiriti maligni, i nemici che stanno cercando di dividere milioni di persone e infettarle con inimicizia e l'odio reciproco. E volevo dire che da parte di questi Pravi Sektor, dopo il battaglione Azov, loro volevano il giorno 25, quando già il corteo si avvicinava a Borispol, questa è una città vicino a Kiev, loro proprio hanno fatto il ostacolo, non volevano lasciar passare, e forse polizia di Stato hanno fatto il corteo, hanno difeso i cristiani che andavano verso Kiev, e Pravi Sektor e questi i nazi ucraini del battaglione Azov non sono riusciti di far male, per fortuna, a nessuno. Ma loro, potete immaginare, loro buttavano uova e pomodori, buttavano ai ritratti, a icone che portavano i suoi, diciamo, i attributi religiosi, e queste icone grandi, come dire, miracolosi, perché questa monastero di Santa Maria Assunta a Slavonogorsk, questo che si trova proprio vicino a Slaviansk, questo è proprio dalla parte di Donbass, questa è icona molto miracolosa, e loro buttavano uova e pomodori, buttavano a quelle icone.
Larissa, perdonami, mi dispiace interromperti, però purtroppo sai che i tempi della radio non ci sono favorevoli. Come sempre ti ringraziamo tantissimo, comunque cercheremo di sentirci prima magari di una breve pausa estiva un'altra volta, per finire un po' di aggiornare appunto sulla situazione.
Sì, va bene, grazie. quindi tanti auguri, buona serata a tutti.
Grazie a te Larissa,
grazie
alla prossima.
Mille, Larissa, a presto.
Un abbraccio.
Come sempre Larissa ci parla insomma delle tante voci che anche la resistenza ucraina insomma si dà e che ovviamente parlano di un popolo che ce la sta mettendo tutta per sconfiggere e resistere a, non solo al governo golpista di Kiev, ma alle mire imperialiste occidentali che hanno ben duri progetti per tutta l'area, no? E detto questo, direi che passiamo a un break musicale e poi ritorniamo in diretta per invece approfondire qualche aggiornamento sulla situazione in Turchia e poi insomma sulla situazione in Palestina.
Anni strecinando il dolore di sveglia tutte l'ore, un domani sei cascato un buon figliolo buon soldato che sa Francia assassina chi su mena che ruina ora attacca a me assai riconosce mi li guai e in petto porto dolu ti chiudo buon figliolo a un fiume di aiorta cresce mi corda un fede patriota fino all'ultima lotta. Ma più du braccio fiero si fera lo straniero giuendo sparghielale di a lotta nazionale ricusato d'un male di Francia coloniale lingua suffuata e cultura spoliata paesi spopolati paesi affannati e quello erano che gli ottici danno levoci la mano su il nostro grano.
Yeah. popolata, sente a granata.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania.
Eccoci nuovamente in diretta, giovedì 28 di luglio, sono le 20.54 e appunto siete in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Dopo la ricca, insomma, riflessione di Larissa sulla situazione in Donbass, che come sempre puntualmente insomma, ci aggiorna sulla situazione e anche insomma, ci dà degli spunti di riflessione, come il preziosissimo intervento di Andrei, il sindacalista che ha fatto un tour proprio in questi giorni in giro per l'Italia, e sicuramente insomma, su cui andremo anche ad approfondire ulteriormente. Sicuramente offrono dei momenti, degli spunti anche per capire come i lavoratori sono centrali all'interno della resistenza delle Repubbliche Popolari di Lugansk, del Donbass, e come insomma ovviamente anche secondo noi siano centrali da un punto di vista di classe, che l'unica che potrà effettivamente liberare il Donbass, come l'unica che può effettivamamente liberare tutti i lavoratori dal giogo dei padroni, della borghesia in tutte le parti del mondo. Detto questo, passiamo ad altri interessanti spunti sulla situazione che, come purtroppo sappiamo, è in rapida evoluzione. Vediamo che infatti proprio in questi ultimi giorni insomma si sono susseguite una serie di notizie che ci danno il termometro di come la situazione di crisi del sistema capitalista renda le contraddizioni sempre più esplosive, sia le contraddizioni all'interno degli stessi imperialisti, vediamo insomma USA e Russia sempre più ai ferri corti, ma come del resto anche all'interno dello stesso paesi europei, che il famoso polo imperialista europeo sempre più contraddittorio al proprio interno. Vediamo ovviamente lo svilupparsi in Siria e in Iraq, ma anche in Libia, del conflitto della contraddizione tra gli imperialisti e i popoli oppressi, che sono finiti nel loro mirino, e come anche se sui titoloni dei giornali questo non ci viene raccontato, sappiamo bene che invece purtroppo in Siria la situazione è continuamente peggiora. Insomma, ci sono stati bombardamenti da parte degli Stati Uniti dell'aeronautica americana, che sono costate moltissime vittime, tra cui anche insomma diversi bambini in Siria. Parlano del conflitto, ma non parlano del conflitto, ma purtroppo i morti si contano. Come vediamo anche invece che i riflettori si accendono fortemente quando purtroppo i morti ci sono nel centro imperialista, come è successo in Francia in questi giorni. Vediamo come appunto purtroppo certi morti pesano in una maniera e certi altri molto meno, perché pochi giorni prima c'erano stati più di 230 morti in Iraq a Baghdad, e ovviamente nessuno ne ha parlato, e questo insomma ci fa capire come per gli imperialisti certi morti valgono, perché possono essere anche utilizzati da un punto di vista propagandistico per portare avanti le loro mire invece guerrafondaie, come Hollande ben ci dimostra. Dopo ricordiamo le strage di Parigi, infatti i caccia francesi che già volavano frequentemente per bombardare sui cieli siriani non hanno fatto che aumentare il numero di voli e di bombe sganciate, con la scusa appunto che ne avevano anche diritto visto quello che era successo a Parigi. E se questo però infatti è il termometro della situazione, va anche invece contrapposto un rilancio della solidarietà internazionalista nei confronti dei popoli che subiscono l'aggressione imperialista francese che da anni e anzi purtroppo da secoli ha messo, vuole mettere le sgrinfie nei vari paesi, dal Mali al Medio Oriente all'Africa, insomma sappiamo bene quanti sono i fronti aperti precedentemente ad Hollande, ma che Hollande ha ulteriormente aperto. Si diceva appunto che la crisi non fa altro che sviluppare le contraddizioni, anche le contraddizioni in seno alle stesse borghesie nazionali, e questo è il caso sicuramente della Turchia, che come appunto tutti hanno potuto vedere sui giornali poche settimane fa, insomma c'è stato questo golpe fallito che ha decisamente scosso la situazione in Turchia. Dal punto di vista anche repressivo, infatti, Erdogan non ha fatto altro che aumentare il giro di vite repressivo non solo sui protagonisti del golpe, ma anche su tutte le fazioni e i gruppi politici a lui, insomma, non simpatici.
Ha approfittato e ha tirato dentro tutto, diciamo.
Esattamente. Infatti si sono contati più di 10.600 arresti, i giornalisti che sono stati appunto arrestati, per dirne una, insomma, giusto perché siamo una radio, sono oltre 47 giornali, più di 45 giornali chiusi, 16 TV oscurate, 23 radio appunto messe a tacere, molte anche appunto chiaramente borghesi, nel senso che non sicuramente non le andremo a difendere alcune, però questo dà il segno di come stanno procedendo la svolta repressiva.
Diciamo che adesso forse non sarà più Israele l'unica vera democrazia del Medio Oriente, adesso la Turchia sta soppiantando, insomma sta prendendo questo ruolo di
armi
vera
in pugno,
democrazia,
direi.
Ma di vera democrazia, perché questa è l'immagine che da qua si continua, da chi ha determinati interessi, a dare, tale quale insomma quella di Israele, no? Questa è la democrazia.
Assolutamente.
Lo stanno facendo anche qua, comunque ce lo stanno dimostrando abbastanza bene come funziona la democrazia. Quindi vedremo se rimarrà sempre comunque l'entità sionista superiore nell'insegnarci la democrazia, però diciamo che la Turchia
anche
ci sta dando
Erdogan
da fare.
Ci sta dando il suo, certo. Tanto che appunto va anche sottolineato che insomma gli attacchi sono stati nei confronti dei compagni sono stati fortissimi. Gruppi di lupi grigi e appunto sostenitori di Erdogan hanno iniziato a fare razzie nei quartieri considerati ribelli da parte appunto del regime di Erdogan, fortunatamente insomma là i compagni sono molto più organizzati, strutturati, per cui la risposta è stata all'altezza e insomma sono stati difesi come sempre. Il DHKCP l'abbiamo visto in altre occasioni essere estremamente militante nel difendere il proprio popolo contro appunto l'arroganza sbirresca e repressiva che Erdogan mette in campo. Detto questo, non bisogna lasciare appunto i compagni da soli, anche sostenendoli qui, parlandone di quello che sta succedendo, perché ovviamente adesso la notizia già è finita nel dimenticatoio, ma comunque e di sicuro non si è parlato delle minacce e della avuta che hanno subito i compagni. però insomma invece va mantenuta l'attenzione alta, anche perché invece si vede che insomma i partiti istituzionali stanno dando dei segnali abbastanza inquietanti, perché appunto sotto il nome del discorso della democrazia salvata vediamo come il CHP, insomma il partito kemalista di opposizione, sia andato a braccetto con il partito ultranazionalista MHP all'incontro chiamato da Erdogan per appunto organizzare la situazione post-golp, proprio questa notizia del 25 di luglio. Quindi questo insomma ci dà il senso di quanto evidentemente è mancato da parte del CHP, cosa che invece magari molti si aspettavano, un sostegno rispetto al golp, che poteva sembrare essere in qualche maniera fatto dall'esercito e quindi legato a questo partito politico in qualche maniera. Invece assolutamente non c'è stato questo tipo di sostegno, lo dimostrano perlomeno gli incontri i giorni successivi al golpe. Detto questo, per meglio parlare di quanto sta succedendo, richiamiamo anche ai nostri ascoltatori l'attenzione per quanto riguarda invece l'intervento fatto durante la rassegna stampa del lunedì della settimana scorsa, dove appunto un compagno del collettivo Tazebao dà alcuni spunti interessanti di riflessione, li trovate sul sito della radio, ma noi insomma cogliamo l'occasione per leggere alcune riflessioni che invece il compagno Bahar Kimiungur, che insomma molti conoscono e anche noi particolarmente bene, nei termini in cui insomma era anche venuto in Italia per fare degli interventi,
ci aveva provato,
è stato ovviamente arrestato da parte degli sbirri italiani per fare un piacere alla Turchia, poi per fortuna è stato rilasciato e adesso insomma è libero, però insomma lui è sempre dà un termometro interessante su quanto si sviluppa in Turchia, e direi che meglio di lui per aprire alcune riflessioni sulla situazione in Turchia e chiarire meglio la situazione non c'è nessuno. Quindi direi di andare a leggere appunto questo intervento. Sono tre domande fatte a Bahar Kimiungur sul tentativo di golpe in Turchia. Da parte la trovate sul sito www.investigation.net. Versione in italiano la potete trovare anche su internet, ad esempio anche sulla pagina Facebook di Maria Zonta, che la compagna gentilmente ha postato. Allora, direi che appunto partiamo con l'intervista. Ovviamente la voce che sentirete non è quella di Bahar.
No, direi di no, per quanto alquanto maschile, anche volendo, quindi possiamo ben interpretare. Manca l'accento, però.
No, dai, non è vero. Parla un po' la francese, forse ti viene.
Sì, non è il caso.
Va bene, andiamo invece al sodo. Allora, chi sono i golpisti e quali sono le loro motivazioni?
Adesso ce la facciamo ad arrivare. Sui golpisti abbiamo avuto pochissime informazioni, alcune contraddittorie. È stata accusata la confraternita Gulen. Questo movimento di ispirazione sufista è molto influente nel mondo musulmano. Il suo fondatore, Fethullah, ha finanziato, come è noto, grazie a ricche donazioni, la costruzione di scuole un po' dappertutto. Ha sostenuto l'ascesa al potere dell'HP, il partito di Erdogan. Ma un conflitto è esploso fra i due uomini forti. Nel 2014 uno scandalo di intercettazioni telefoniche ha messo in luce degli elementi di corruzione in seno all'HP. Gulen, che dispone di numerosi contatti in seno alla polizia e alla magistratura, era già additato come la gola profonda. Dal 2014 1800 persone sospettate di appartenere alla confraternita sono state arrestate. A gennaio un clamoroso processo ha condannato Gulen per alto tradimento. Ma quest'ultimo è esiliato negli USA. È dalla Pennsylvania che ha respinto le accuse sul colpo di Stato di questo weekend. Altri vedono in questo tentativo di golpe la mano di ufficiali kemalisti dell'esercito, soldati che si richiamano al nazionalismo laico lanciato dal padre fondatore della Repubblica di Turchia, Ataturk. Ma alcuni elementi non permettono di convalidare questa ipotesi. Con i processi Balyoz e Ergenekon, in questi ultimi anni sono state condotte delle purghe per liquidare gli ultimi kemalisti dell'esercito. D'altronde, quelli del Partito Repubblicano del Popolo, il CHP, non hanno sostenuto il golpe. A dire il vero, nessuna formazione politica ha appoggiato il tentativo di golpe. E ha ragione, l'identità dei congiurati e il loro modus operandi hanno sollevato numerosi interrogativi. Sconosciuti ai battaglioni, non avevano chiaramente nessun legame in seno alla popolazione, nei media o nella classe politica. Hanno anche bombardato il Parlamento, obbligando i deputati a rifugiarsi al sicuro. I golpisti si sono anche alienati le simpatie di tutti i partiti politici, compresi quelli dell'opposizione, impegnati in una feroce lotta contro Erdogan. Questo tentativo di colpo di Stato è anche sfociato nella pubblicazione di un comunicato unitario dei partiti politici per condannare l'operazione. Edel già visto in Turchia, Erdogan rimane detestato da un sacco di gente. Ma il suo slogan, la democrazia è stata salvata, nonostante sia totalmente falso, è riuscito a riunire differenti componenti della popolazione. In effetti, la vera opposizione è rimasta spettatrice di un conflitto che ha opposto due frazioni del potere, con Erdogan da una parte e Gulen dall'altra. Inoltre, questo tentativo di colpo di Stato è arrivato in un momento inatteso. In Egitto, ad esempio, il golpe del generale Sisi è avvenuto all'indomani di una grande manifestazione popolare contro il governo Morsi. Ma in Turchia sappiamo che la maggioranza della strada era d'appannaggio di Erdogan. Non esiste movimento sociale che avrebbe potuto appoggiare questa operazione militare che infine si riassume in un colpo di spada nell'acqua. L'esercito turco si è già mostrato con forza in questo genere di esercizi. Lo abbiamo visto all'opera nel colpo di Stato del 1960 che portò all'impiccagione del primo ministro islamico liberale e pro-USA Adnan Menderes. È ancora l'esercito turco nel golpe del 71 con l'impiccagione dei leader marxisti del movimento studentesco. Infine la grande silenziosa, muta, ha colpito di nuovo con il colpo di Stato del 1980. In questo golpe ci sono passati tutti con 650.000 persone arrestate e torturate, 49 impiccagioni, 300 desaparecidos. Venerdì non abbiamo assistito a una tale dimostrazione di forza. Il colpo di Stato assomiglia soprattutto ad un ultimo colpo di coda per l'onore di qualche soldato minoritario. C'erano rumors secondo i quali nuove purghe sarebbero state condotte a breve. I congiurati sentivano sicuramente la loro fine venire e hanno tentato un ultimo colpo di poker in maniera precipitosa.
Alcuni anni or sono Erdogan sembrava intoccabile. La Turchia metteva in mostra una delle più belle crescite economiche e tornava nel proscenio internazionale, mentre l'HKP incassava risultati elettorali importanti. Ma oggi il presidente sembra non sembra più incontrastato. Impantanato nel conflitto siriano, la Turchia è diventata teatro di attentati. La crescita economica è svanita allo stesso tempo che la disoccupazione e il debito pubblico sono aumentati. Nel giugno 2015, dopo il tredicesimo anno di dominio, l'HKP perde la maggioranza assoluta delle elezioni legislative, salvo riprenderla attraverso elezioni anticipate nel novembre dello stesso anno. Nel frattempo, la deriva autoritaria di Erdogan è stata largamente criticata. Come si può spiegare questa evoluzione? Il presidente turco è in declino?
Dal suo arrivo al potere, Erdogan non è mai stato veramente in difficoltà, salvo nel 2013 con le manifestazioni di Gezi. La popolazione era scesa in strada per protestare contro il governo. Tutte le forme di opposizione si erano allora riunite, tanto che Erdogan fu costretto a scatenare la repressione. Lo scandalo delle intercettazioni ha investito in seguito la KP nel 2014. Una volta ancora il presidente ha risposto con un'escalation di violenza con numerosi arresti nel mondo della giustizia. Possiamo facilmente constatare come coloro i quali contestino troppo il potere di Erdogan finiscano in prigione o licenziati. Questo vale tanto per i semplici manifestanti che per i magistrati. Con queste situazioni Erdogan ha perso di credibilità sulla scena internazionale, ma resta molto popolare in Turchia. Ha conquistato il cuore e lo spirito della popolazione conservatrice a botte di grandi opere e di versetti del Corano. Alcuni lo venerano come una sorta di profeta. Attorno alla sua persona si è sviluppato un vero e proprio culto, e non è una novità. Già quando era sindaco di Istanbul, Erdogan era arrivato a tessere le sue reti e a conquistare il consenso del popolo minuto. In questo senso era molto complementare a Gulen, che disponeva dalla sua parte di legami islamisti in seno all'elite e alle alte sfere dell'apparato di Stato. È per questo che Gulen ha collaborato con il beniamino delle masse, Erdogan, per favorire l'ascesa dell'HP. Fino a quando Erdogan si è reso conto di avere sufficiente appoggio popolare per girare la schiena al suo partner. Gulen ha cercato la vendetta con la vicenda delle intercettazioni. E penso che oggi ancora gli restino sufficienti legami per lanciare questo tentativo di golpe. Se dentro un conflitto abbiamo la tendenza a dividere i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, in Turchia la lotta che oppone Erdogan e Gulen ci offre due facce della stessa medaglia. Sul piano religioso Gulen presenta senza dubbio un Islam più discreto ed umile. Vivrebbe infatti dell'assistenza sociale in un piccolo appartamento negli USA. Invece Erdogan è molto più esplosivo e mostra un Islam fatto di esteriorità per conquistare le masse. Ma tutti e due hanno il profilo di dittatori conservatori. Sono ultraliberisti sul piano economico e hanno legami stretti con gli USA e con Israele. Non è d'altronde impossibile pensare che Washington abbia dato il via libera a Gulen, che vive negli USA da parecchi anni. Numerose personalità turche, fra cui il ministro del lavoro, hanno accusato Obama di essere stato segretamente favorevole ai congiurati. Non è una cosa di poco conto. Il presidente USA ha condannato sobriamente questo tentativo di golpe. Se l'operazione fosse riuscita, non penso che avrebbero fustigato Gulen. Perché ultimamente Erdogan ha troppo spesso colpito gli USA. Washington ha bisogno di funzionari docili. Ora il presidente turco è un funzionario instabile. Ha approfittato della sua partnership con gli USA per seguire la propria agenda neo-ottomana. Restio a seguire i piani di Obama. Ricordatevi che quando Obama ha cominciato a bombardare lo Stato Islamico, appoggiandosi ai curdi sul terreno, Erdogan sosteneva lo Stato Islamico e bombardava i curdi.
Il golpe è fallito. Quali le conseguenze di questo fallimento?
Assisteremo ad un ritorno in grande stile di Erdogan. Sfuggendo al colpo di Stato, il presidente potrà consolidare la sua stretta sulla Turchia. D'ora in poi non vedo come la minima forma di disobbedienza istituzionale possa esprimersi contro Erdogan. Direi che, visto che è di un po' di tempo fa, ci ha azzeccato ovviamente in pieno. Il presidente ha approfittato di questa operazione per completare la grande pulizia che aveva cominciato. Si parla molto dei quasi 3.000 militari arrestati.
Sono un po' aumentati poi.
Ma ci sono al momento 2.450 magistrati che sono stati dismessi dalle loro funzioni. 140 giudici e procuratori sono stati arrestati, fra cui due giudici della Corte Costituzionale. Si vede chiaramente come la repressione superi largamente, semplicemente, il quadro di questo tentativo di golpe. Il rischio ora è che tutta la gente si ritrovi ancora più esposta alla violenza di Erdogan, i partiti di opposizione, i sindacati, i movimenti studenteschi. Ci potrebbero essere allo stesso modo delle ripercussioni a livello internazionale. Un'inversione di linea era già stata avviata. Erdogan sembra tornare alla sua dottrina iniziale, zero problemi con i vicini. Questa strategia consisteva nello stabilire alleanze con tutti i paesi della regione, senza esclusive né condivisione ideologica. I turchi vi avevano rinunciato per condurre una politica neo-ottomana più aggressiva. L'obiettivo era di costruire una zona di influenza sunnita controllata da Ankara con Erdogan come sultano. Hanno visto che questo progetto era destinato alla sconfitta. Sostenuto dagli amici della penisola arabica, era rigettato in blocco da Egitto e Siria. Erdogan ha cominciato a mostrarsi allora più ragionevole. Il fattore economico ha evidentemente giocato un ruolo. Le spiagge turche sono deserte. Le centinaia di migliaia di turisti russi che venivano a bagnarsi in Turchia hanno abbandonato le spiagge e gli alberghi, nonostante i piccoli commercianti abbiano manifestato il loro malcontento al governo. Il turismo è cresciuto in maniera considerevole in questi ultimi anni e rappresenta oggi il 6% del PIL turco. Il paese è diventato la sesta destinazione mondiale, con 36 milioni di visitatori per anno. Ma i recenti avvenimenti hanno fatto abbassare le entrate del turismo e aumentare la disoccupazione nel settore. Tutto ciò ha consigliato ad Erdogan di calmare il gioco. Si mostra più conciliante con Putin e si è scusato dell'aereo abbattuto. Allo stesso modo si è riavvicinato ad Israele. Ha formulato l'ipotesi di stringere legami con Sisi in Egitto. L'ultimo atto di questo voltafaccia diplomatico è venuto dal primo ministro. Binali Yildirim ipotizza un principio di normalizzazione con il governo siriano. Non sappiamo se c'è realmente della sincerità, ma possiamo aspettarci che Erdogan adotti una posizione più pacata sulla Siria. Questo potrebbe condurre al gelo delle relazioni con gli jihadisti. Questi ultimi soffrirebbero del blocco delle frontiere turche, con un rischio evidente di rappresaglie. D'altronde, poco dopo la ripresa dei colloqui con la Russia, la Turchia ha subito un massacro all'aeroporto di Istanbul. Non sappiamo molto su questo attentato, ma conosciamo la provenienza dei terroristi, un russo, un uzbeko e un kirghiz. Fino ad ora lo Stato islamico sembra poter gestire capra e cavoli evitando di rivendicare gli attentati commessi in Turchia. Ma se l'ultimo corridoio che collega l'enclave dello Stato islamico, Raqqa, al mondo esterno è chiuso, le tensioni rischiano di aumentare, soprattutto se Erdogan si riavvicina alla Russia e di conseguenza alla Siria.
Beh, insomma, direi che è un taglio molto interessante che ci dà un po' il senso della centralità dal punto di vista del ruolo che svolge la Turchia in Medio Oriente, proprio alla luce del conflitto in Siria. E quindi, insomma, sicuramente sarà da vedere come poi, insomma, si svilupperanno anche queste riflessioni e gli eventi. Altro articolo che consigliamo assolutamente ai nostri ascoltatori di leggere è un testo che trovate su il sito resistenceinfos.blogspot.it ed è appunto chi sono i democratici che hanno sostenuto Erdogan durante l'attentato Golp. Questo è un articolo molto interessante perché da adesso non abbiamo il tempo in questo momento, magari lo recupereremo la settimana prossima, però insomma dà delle definizioni molto chiare, sempre ad opera di Barkim Yongur, di chi effettivamente era in piazza a fare il sostenitore di Erdogan. Si va dal partito appunto di Azione Nazionalista MHP, insomma dei veri e propri fascisti, ai lupi grigi, anch'essi decisamente fascisti, e poi ovviamente insomma i veri e propri dell'HKP. Ma insomma è un articolo che consigliamo assolutamente di leggere per darsi un ulteriore chiarimento di chi si sta muovendo in Turchia e che sta continuando a fare anche azioni squadriste nei confronti, insomma, di chi non è agenio ad Erdogan. Detto questo, direi di fare un break musicale.
Lasciamo i nostri ascoltatori che riflettano un attimo su... Esatto, tutte queste ultime info molto molto interessanti, devo dire. E facciamo un attimo di pausa e poi torniamo con la trasmissione.
مطلوب سنك مطلوب كفايه مانيش مجنون هذي بلادي نحكي فيها مانيش مجنون وين الحريه وقت اللي تمشي تشوف
tornati in diretta, sono le 21:25, siete sempre su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Abbiamo appena affrontato un po' l'argomento del tentativo di golpe avvenuto in Turchia poche settimane fa, cercando appunto di dare un po' una lettura di un evento durante e dopo il quale insomma ne sono state dette veramente una marea. Abbiamo letto, abbiamo deciso insomma di concentrarci proprio sull'intervista di Bahar Kimyongur, che è un compagno turco che ora vive in Belgio, ma che insomma continua ad occuparsi della situazione internazionale, soprattutto della Turchia, quindi insomma ci sembrava una voce abbastanza credibile per leggere un po' appunto questo tentativo di golpe. Abbiamo visto quindi appunto qual è al momento la situazione in Turchia. La sua intervista è di un po' di giorni, poco dopo insomma il tentativo di golpe, e quello che lui dice è avvenuto, quindi ovviamente Erdogan ha assolutamente approfittato di ciò che è successo per fare piazza pulita, cosa che appunto, come dicevamo prima, aveva già iniziato, ma di chiunque più o meno si opponesse a lui. E quindi ovviamente non possiamo fare altro che rilanciare invece tutta la nostra solidarietà al popolo turco, ai compagni turchi che stanno cercando di resistere, che resistono e lottano per sovvertire insomma in qualche modo questa situazione e ciò che sta accadendo, e anche insomma per far sapere che cosa effettivamente sta accadendo in Turchia. Quindi a questo punto ci sembrava insomma fondamentale rilanciare la solidarietà a un altro popolo che sappiamo sta resistendo da ormai 70 anni, che è ovviamente il popolo palestinese, e in particolare ai prigionieri palestinesi che si trovano rinchiusi nelle carceri sia sioniste che dell'ANP. Questo perché se appunto il popolo palestinese sappiamo essere un faro per le resistenze di tutti i popoli ormai da moltissimi anni, i prigionieri ne sono, sono la lotta, insomma una delle parti più alte della lotta di questo popolo, perché sappiamo che insomma per le carceri sioniste dell'ANP quasi tutti i palestinesi che resistono passano. E volevamo portare solidarietà appunto al popolo palestinese, a tutti i prigionieri, e in particolare in questo momento al compagno Bilal Kayyem. Jed, un compagno che si ritrova rinchiuso ancora nelle carceri sioniste, in questo caso, se non sbaglio.
Assolutamente.
Sbaglio, giusto, esatto. Perché dopo 14 anni e mezzo, quindi dopo aver scontato una cosiddetta condanna da parte dei sionisti di 14 anni e mezzo, invece che essere liberato, gli è stata prolungata la detenzione tramite appunto la detenzione amministrativa, sappiamo, senza accusa né processo, e che è rinnovabile all'infinito, di 6 mesi in 6 mesi. Quindi questo compagno appunto non ha potuto vedere la libertà e ha deciso giustamente di portare avanti una delle poche lotte possibili quando si è prigioniero, che è appunto lo sciopero della fame. Ormai è un mese, poco più di un mese, che
ha superato i 40 giorni,
ecco,
quindi.
Che appunto il compagno è in sciopero della fame, e in questo periodo moltissimi compagni, moltissimi prigionieri si sono uniti a lui in questa protesta. Sciopero della fame che comunque è molto tempo che appunto molti prigionieri in realtà stanno facendo, ed in particolare contro la detenzione amministrativa e contro determinate condizioni che questa impone, quindi spesso il fatto che non possono avere visite dei familiari, piuttosto che anche le condizioni proprio in cui sono rinchiusi. E quindi insomma ci sembrava fondamentale rilanciare appunto la nostra solidarietà a tutti questi compagni.
Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che è stato lanciato a livello internazionale una mobilitazione in solidarietà, in sostegno di Bilal e di tutti i prigionieri in sciopero della fame dal 20 al 30 di luglio. E purtroppo, nonostante insomma per noi sia qui in Italia un periodo un po' difficile, perché insomma iniziano le città a svuotarsi, riteniamo insomma sia assolutamente fondamentale e importante rilanciarla e parlarne, proprio per l'importanza che ha questa lotta, perché diventa il pericolo è che quanto succede a Bilal diventi un precedente. Così si rischierebbe che ogni prigioniero, una volta terminato di scontare la sua pena definita da un processo, che noi comunque non consideriamo ovviamente valido, ma comunque una volta terminato di scontare la propria pena, poi di fatto la sua carcerazione potrebbe continuare in eterno, perché con la detenzione amministrativa continuano a rinnovarla, e questo è il vero pericolo per cui è necessario e fondamentale abilitarsi al fianco di Bilal.
Se posso aggiungere una cosa velocissima, giusto così, per il nostro Occidente che invece è avanti, vorrei ricordare che comunque anche in Francia ci sarebbe un prigioniero che doveva essere rilasciato 15 anni fa, 20 anni fa, Georges Ibrahim Abdallah, un compagno che ha lottato moltissimo per la causa palestinese. Siamo in Francia, ci troviamo in Francia,
democraticamente.
Democraticamente, molto democraticamente, questo a sottolineare quanto la vera democrazia ormai è palese sia veramente quella di Israele e della Turchia, nel senso che quella è la democrazia, quello è ciò a cui porta, dispiace, ma è così.
E quindi è anche un esempio contro il terrorismo, quindi siamo a cavallo.
Assolutamente. E quindi ricordiamo che proprio nella democratica occidentale Francia sta avvenendo fondamentalmente una detenzione amministrativa, nel senso che appunto questo compagno, per una ragione o per un'altra, la principale ovviamente è che è un combattente e che quindi ha sempre rivendicato che appena uscirà ritornerà a fare quello che ha fatto fino adesso anche da dentro il carcere, e quindi anche questo compagno in Francia chissà quando mai uscirà, nonostante abbia finito di scontare la sua cosiddetta pena.
Sì, tra l'altro appunto come la Francia esempio, tra l'altro proprio no, della democrazia europea, insomma sembra proprio, anzi la Francia dovrebbe essere anche nel mito è quella che insomma è più avanti da questo punto di vista, non a caso infatti vediamo come poi
c'è qualcuno che non è d'accordo con questa dichiarazione.
Esatto, ma nel senso, vediamo come nei fatti poi, insomma, non molto diversa da qualsiasi altra dittatura borghese è, perché come è stato Erdogan ha dichiarato lo stato d'emergenza, così anche la Francia ha dichiarato lo stato d'emergenza. E con
vi assicuro
questo...
che non colpiscono l'ISIS, giuro, giuro, non hanno arrestato l'ISIS intera e neanche nessuno dell'ISIS più o meno, nel senso che ricade su qualunque cittadino francese
in generale. È un'operazione repressiva che coinvolge tutti e soprattutto sospende, tanto quindi in Turchia quanto in Francia sono attualmente sospesi quelli che vengono considerati i diritti umani, carta firmata dagli stati europei che hanno aderito all'Unione, quindi a dimostrazione che insomma la borghesia imperialista si serve della democrazia, della facciata democratica fin tanto che le serve, dopodiché chiaramente fatta la gabola, fatto anche il tranello per potersene disfare quando gli interessi sono diversi. Questa parentesi, però torniamo a noi e ci ricolleghiamo un po' insomma al discorso invece della solidarietà che Bilal e gli altri prigionieri hanno raccolto in questi giorni. È stata fortissima e a dimostrazione insomma che dell'unità che hanno intorno ai prigionieri si può sviluppare. Direi che c'è stato tra l'altro una mobilitazione il 25 di luglio lanciata dagli studenti e che ha coinvolto a livello internazionale tantissimi collettivi studenteschi in tutto il mondo. E questo insomma molto importante, perché significa che per i giovani hanno ben presente qual è la centralità dei prigionieri all'interno di una lotta di resistenza, e questo dovremmo dovrebbero impararlo un po' tutti, anche noi compagni in giro per appunto per l'Italia, ma insomma in un po' ovunque. E, detto questo, un esempio di solidarietà importante lo porterà avanti proprio domani il Fronte Palestina di Milano, che sta organizzando un presidio in solidarietà appunto al sciopero dei prigionieri. Detto questo, direi che lanciamo un piccolo break musicale per collegarci con la compagna di Milano e poi insomma tornare subito e quindi parlare subito della campagna in solidarietà a Bilal.
Paesaje, yo me no tengo patria. Con mi dedo hecho el fuego y con mi corazón te canto. Las ruedas de mi corazón lloran. Nací en Palestina.
Eccoci tornati in diretta, siamo con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info, sempre giovedì 28 luglio, sono le 21:38 e siamo in collegamento in diretta con una compagna del Fronte Palestina di Milano che appunto abbiamo contattato per parlare con lei della campagna in solidarietà a Bilal Kayed e agli altri compagni, agli altri prigionieri che stanno portando avanti uno sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. Ti ringrazio intanto di esserti collegata con noi. Come stai? Tutto bene?
Sì, grazie a voi.
Allora, parlaci un po' insomma della campagna a cui anche il Fronte Palestina ha aderito.
Sì, allora, questa campagna è nata praticamente da quando Bilal Al-Kayed, questo compagno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, è stato rimesso in carcere, no? Allora, non so se voi conoscete, una rete di solidarietà con i compagni, con i prigionieri palestinesi che si chiama Samidun, una rete internazionale, ha lanciato questa campagna, cioè ha amplificato una campagna che era nata in Palestina. Allora, la storia vi racconto un po' e poi vi dico del nostro presidio, questo del venerdì.
Certo.
Allora, Bilal Kayed è un compagno di 34 anni che è nato in un paesino vicino a Nablus. Lui aveva 19 anni quando è entrato in prigione il 14 del dicembre del 2001 e l'avevano accusato di essere un membro delle brigate Abu Ali al-Mustafa. Se voi vi ricordate, Abu Ali al-Mustafa è un segretario del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, successore di George Habash, che è stato assassinato dall'esercito sionista nel 2001, dopo che alcuni compagni avevano assassinato un ministro israeliano, insomma è stata una rappresaglia dell'esercito israeliano. In prigione questo compagno Bilal era giovanissimo, ha studiato e è diventato veramente un leader tra i compagni, no? Tra i prigionieri e in particolar modo nel Fronte Popolare. Lui, non so se voi vi ricordate di uno sciopero della fame che molto importante che è successo in Palestina nelle carceri palestinesi nel 2012, che hanno conosciuto col nome di sciopero Karame. Karame significa dignità in arabo. Durante un mese più di un migliaio di prigionieri politici palestinesi si sono rifiutati di mangiare, hanno fatto un sciopero della fame per protestare contro le condizioni del carcere. Erano, in quel caso lì erano le restrizioni alle visite dei familiari e il regime di isolamento.
Certo.
E Kayed è stato uno dei leader di questo sciopero qua. Allora, di questi 14 anni che questo compagno ha trascorso in prigione, prima nella prigione nel carcere di Megiddo, poi è stato trasferito ad Ashkelon, molti di questi anni lui è passato in isolamento, no? A giugno, dopo 14 anni e mezzo, a giugno è arrivato il giorno del rilascio di questo compagno, però questo compagno non è mai stato rilasciato. I giudici militari israeliani hanno emesso nei suoi confronti un ordine di 6 mesi di detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è una misura cautelare che senza processo, cioè le persone vengono messe in galera senza un processo e neanche con accuse precise, cioè una cosa molto arbitraria, no?
Certo.
E Kayed è tornato in cella il 13 stesso e il 15 di giugno ha iniziato un sciopero della fame di protesta, no? Contro questa questa situazione, no? E, dopodiché alcuni suoi compagni in carcere hanno iniziato anche loro in solidarietà a Kayed lo sciopero della fame. Allora, noi del fronte, allora, questa campagna quindi, come ho detto, viene da questo 13 giugno, no? E ci sono state diverse tappe in questa campagna. L'ultima è questa, cioè, dal 20 al 30 luglio è stato richiamato, no? a una nuova mobilitazione per la liberazione del compagno palestinese Bilal Kayed, contro la detenzione, per la fine della detenzione amministrativa e per un maggior incremento del BDS, che è la campagna di boicottaggio. Sì. Noi del Fronte Palestina di Milano abbiamo dato appuntamento ai compagni, a chi c'è, a chi è qua a Milano, nei dintorni, che vuole venire, il venerdì 29 luglio in piazza Oberda a partire dalle 18. Allora, su Bilal Kayed è importante dire alcune cose, no? Perché non è non è un prigioniero come altri, ma non perché. Prima di tutto, appunto, uno che è cresciuto, diciamo così, tra virgolette, dentro la prigione, quindi da un ragazzino è diventato un leader. E questo fa paura. Certo. Agli occupanti, no? Ecco. E poi la sua, cioè, questo fatto, no? Di prendere un prigioniero che dopo aver finito di scontare lunghissimi anni, 14 anni e mezzo, non sono mica briscole, no? E non farlo uscire, infliggere subito la detenzione amministrativa, questo è un precedente pericolosissimo, perché può significare che tutti, ognuno, cioè non ci sarà più una fine pena, perché poi la detenzione amministrativa è rinnovabile a discrezione dell'occupante, ogni 6 mesi, senza nessun processo, senza nulla, questa misura cautelare può venire rinnovata.
Sì, è gravissima, infatti, questa...
Sì. Sì. Non so, cioè, questo regime, la detenzione amministrativa risale al periodo del mandato britannico sulla Palestina, e Israele ha assorbito nel suo codice penale il 10% dei circa 7.000 palestinesi che sono nelle carceri israeliane sono amministrativi, femmine o maschi, non importa, vecchi o giovani, non importa, no. E Bilal oggi, dopo una trentina di giorni, cioè da una decina di giorni, le sue condizioni sono abbastanza deteriorate, le condizioni di salute sono abbastanza deteriorate, perché lui ha rifiutato di prendere vitamine o anche il sale, no? Solitamente loro prendono un cucchiaino di sale nell'acqua, no? Invece lui no, ha rifiutato tutto ciò, prendeva solo l'acqua, quindi le condizioni con questo caldo, loro l'avevano messo in una cella di isolamento proprio anche senza... ventilatore, senza niente, senza un ventilatore o niente, e quindi le condizioni di salute stanno presto a
deteriorarsi.
Sì. E quindi lui è stato trasferito una decina di giorni fa all'ospedale di Barzilai, dove è ammanettato a letto e viene tenuto sotto stretta sorveglianza dai suoi carcerieri. Come ho detto, appunto, è un caso, costituisce un precedente molto pericoloso, ed è per questo che questa campagna si è propagata proprio con molta velocità in tutto il mondo, cioè ci sono iniziative ovunque, più di 150 organizzazioni palestinesi ed internazionali hanno già chiesto il rilascio di Al-Qaeda. Certo. Presidi e varie iniziative in diversi paesi dal mondo, del mondo ci sono già da più da una quarantina di giorni. Molti di questi presidi, cioè, insieme al rilascio, chiedono anche il rilascio degli altri prigionieri politici palestinesi insieme a quello di Bilal, la fine della detenzione amministrativa e invitano al boicottaggio di Israele. Alcuni di questi presidi, come quelli di New York, sia quello che c'è stato una quindicina, un mesetto fa, come quello che ci sarà in contemporanea col nostro il 29 luglio, sono organizzati questi di New York davanti agli uffici di questa G4S, che è questa azienda inglese specializzata in sistema di sorveglianza e sicurezza, che fa lauti affari con regime sionista e nella repressione, no, nel controllo dei palestinesi, e per questo è un oggetto della campagna BDS, di boicottaggio. Ecco, un'altra cosa anche che mi stavo dimenticando è che in questi presidi, in molti di questi presidi, si denunciano anche la stretta repressiva che tanti governi occidentali, come ad esempio la Francia, ma anche qua in Italia, cercano di dare al movimento del boicottaggio.
Eh sì, infatti proprio in questo periodo c'è proprio anche qua in Italia, no, il dibattito della legge per mettere fuori legge il BDS in Italia, quindi altra campagna che sicuramente, insomma, verrà seguita dal fronte Palestina.
Fronte Palestina, infatti quello che i prigionieri in Palestina poi chiedono è che appunto praticamente chiedono di unire, no? Cioè, c'è un comunicato loro che risale al 2015, al 3 agosto, quindi quasi un anno fa, dove espressamente chiedono di unire le due, no? Cioè, la campagna di boicottaggio e la campagna di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi.
Certo, sono due facce della medaglia repressiva, perché chiaramente da un lato colpiscono i prigionieri, cioè arrestano i resistenti, e dall'altro lato vogliono in qualche maniera affermare la solidarietà che si sviluppa intorno a tutto il popolo palestinese, quindi chiaramente questo non deve essere criminalizzato, anzi, insomma, dobbiamo sostenerla e rivendicare la nostra la legittimità, infatti, della resistenza palestinese.
Facendo proprio la distinzione che sia una cosa che valga finalmente per tutti, che l'antisionismo e l'antisemitismo sono due cose totalmente diverse. E quello che queste leggi, perché queste leggi finora non parlano apertamente di mettere fuori legge il movimento di boicottaggio, ma che la richiamata al boicottaggio è una critica al popolo, quindi è una forma di razzismo, equiparano l'antisemitismo all'antisionismo e quindi ergo il BDS è fuori legge, insomma, è questo. Non è che dicono apertamente il movimento di boicottaggio, di investimenti e sanzioni contro Israele è fuori legge, perché avrebbero, cioè, il movimento avrebbe poi gioco facile con ricorsi, mica ricorsi, pare, no?
Certo.
Impugnare questa cosa. Un'altra cosa mi ero dimenticata di dire è che appunto per far vedere come questa campagna è nata attorno a questo compagno, no? Questo ragazzo, sia una campagna veramente importante, attorno a questi che si è unito, si sono unite tutte le sigle politiche e gruppi palestinesi. Cioè, io di sciopero della fame nelle diverse carceri israeliane ci sono compagni prigionieri di tutti i partiti, di tutti i gruppi, in solidarietà a Bilal Kayed, che è un compagno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Sapete, c'è una prassi in Palestina, quando ci sono queste campagne, loro costruiscono queste tende, no? Sì. Dove lì si riuniscono tutti i parenti, quando è possibile, i parenti dei prigionieri, quelli degli amici. Insomma, è una cosa, è bella, perché poi la gente si riunisce lì e si chiacchiera, si parla di politica, insomma è come se fosse un presidio permanente, no? In solidarietà con questi prigionieri. La tenda in solidarietà a Bilal Kayed, e questo è anche un indice di come sia importante questa campagna per questo prigioniero, è stata costruita a Betlemme, accanto alla Basilica della Natività. Quindi questo indica come vogliono proprio cercare di mettere, cioè di mettere lì tutti l'attenzione, no? Perché è una zona molto frequentata e principalmente da turisti, quindi non più davanti alle diverse Croce Rosse, perché era prassi queste cose, sì. Negli uffici delle Croce Rosse costruivano queste tende così, ma è proprio in un posto centrale per la Palestina, insomma, ecco.
Benissimo, senti, siamo in chiusura, chiediamo di allora rilanciare l'appuntamento per domani, invece, quindi per portare la nostra solidarietà.
Sì. A partire dalle ore 18 in piazza Oberdan qui a Milano.
Perfetto, quindi insomma per essere solidali con il compagno, con tutti i prigionieri che portano avanti lo sciopero della fame, tutti a Milano domani, mi raccomando, alle 18, e ti ringraziamo tantissimo per esserti collegata, sicuramente ci risentiremo anche per parlare della campagna del BDS contro appunto la criminalizzazione del BDS.
Grazie a voi e buona serata a tutti. Buonanotte ormai, non lo so.
Va bene.
Un abbraccio.
Un abbraccio, ciao. Grazie mille. Ciao.
علمهم يا جبهاوي اللي مفهم الموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت يا جبهاوي اللي مفهم الموت خبرهم عالرماوي وقصة قديم الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مفهم الموت علمهم يا جبهاوي اللي بالموت خبرهم عالرماة وقصة قاتل الصوت احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة احكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة اللي مسها بالموت ولا تنسي كيف اكتاح النار جنسي يا جبهة ولا تنسي كيف اكتاح النار جنسي شغرة قاسم الصوت علمهم يا جبهة ويلي مكها بالموت خبرهم عالرماة وقصة قاسم الصوت تحكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة تحكي عن جش الجبارة علمهم خطف الطيارة يلي مكها بالموت طيارات وطار شو ليلة كانت
Eccoci tornati in diretta, sono le 21.58 e quindi sta assolutamente finendo la puntata di oggi di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte.
Assolutamente, quindi ovviamente anche questa puntata non possiamo che chiuderla rilanciando la solidarietà con il popolo palestinese tutto e in particolare con i prigionieri come Bilal Qaied e gli altri che sono in sciopero della fame e ovviamente con tutti i popoli che resistono contro l'imperialismo e il sionismo e in particolare contro quelli che resistono agli imperialisti di casa nostra che ci stanno particolarmente sul cazzo anche a noi. Detto questo,
quindi noi speriamo di riuscire a sentirci la settimana prossima, sempre
sì,
con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre alle 8 su radiazione.info e ricordiamo a tutti i compagni di Milano e dintorni di andare invece domani alle 18 a Milano all'appuntamento, insomma, in solidarietà col compagno Bilal e tutti i prigionieri palestinesi.
E quindi a presto, buon weekend di lotta a tutti.
Ciao a tutti.
Slam Lord, Charging you for